Buonasera a tutti, diamo avvio a questo terzo incontro di studio di Mishnah Yot, Lilui Nishmat, Shel Tzabi, Malade Chacham, Yivei Chaim Ben Ruven Milarocca. Iniziamo subito dando la parola a Rav Rashi Ravdisegui.
Buonasera, questa sera ho ricevuto l'onore e il piacere di fare la prima Mishnah. Come sapete c'è un uso nel quale si leggono le Mishnayot che iniziano con le iniziali del nome della persona che si vuole ricordare, e quindi c'è stato un piccola sovrapposizione con Rav Roberto, perché avevamo scelto entrambe le Mishnayot, poi Roberto mi ha ceduto quello che avevamo scelto. Avevo scelto io. Prima di entrare nel merito di questa Mishnah, una piccola curiosità per quanto riguarda il nome Chaim, che è un nome comunissimo e che in Italia viene messo in corrispondenza con i nomi che hanno qualche cosa come la vita dentro, quindi o vita o Vito o Vittorio. In realtà, se noi andiamo a vedere in tutta la letteratura rabbinica antica, questo nome Chaim non esiste. È comparso a un certo punto nel Medioevo, non c'era nessuno nella Torah, nella lettura rabbinica che abbia questo nome. Da dove è uscito fuori? È uscito fuori per un buffissimo percorso, che forse molti di voi sapranno, ma il percorso è quello che è passato per la Spagna. In Spagna Giacomo, il nome Giacomo che deriva da Jacob, è semplificato in Jaime, dove la prima iniziale è la Ilunga. Ora la Ilunga in molte parti della Spagna si legge aspirata come se fosse una fetta, quindi Jacob è diventato Jaime in Spagna, e gli ebrei l'hanno subito omologato con Chaim, per cui il cognome e il nome Chaim ha fatto tutto un giro curioso prima di entrare nella storia ebraica. E la Mishnah è l'ultima del trattato di Berakot e comincia con la Chet, perché Chet sta per Chayav. Chayav Adam levarecha vara Hashem Shehu levarecha Chayav Adam levarecha Allah ra Hashem Shehu levarecha la Toa. Ogni uomo è tenuto a benedire per le cose buone, per le cose che non buone, per le cose cattive, così come benedice per il bene. È il concetto secondo lo quale tutto ciò che ci accade, che sia negativo o che sia positivo, è sempre espressione di una volontà superiore, e quindi noi, così come ringraziamo il Signore, come dobbiamo ringraziare il Signore per tutte le cose buone che ci ha fatto, non è neppure questo scontato, così dobbiamo ringraziarlo, levarech, più che ringraziarlo, benedire il Signore per le cose negative che ci possono accadere. E questo è detto partendo dall'interpretazione delle parole che tutti conosciamo dello Shema, Ve'alta et Adonai Elohecha, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con le velcha, o con la cecha, o con il meodecha. E questo significa che il Signore va comunque amato, qualsiasi cosa ci possa accadere. Ora, partendo da questo versetto, il testo della Mishnah propone dei midrashim sulla sua interpretazione. Ma con le velcha che cosa significa? Siccome è scritto Levavecha con due bet, poteva dire Libecha, basta dire così, è scritto con due bet, questo è soggetto di interpretazione, e quindi con Levavecha significa con i tuoi istinti, come se noi avessimo un doppio cuore, un cuore che ci spinge a fare del bene e un cuore che ci spinge a fare del male. Quindi devi costringere l'intero tuo carattere al servizio di Dio. Vegetera to, vegetera da. Ma con la Shekha che cosa significa? Anche se a costo della tua vita, anche se ti prende la tua vita. E questo è il principio secondo il quale, rispetto ad alcuni principi fondamentali della nostra fede, dei nostri doveri, noi dobbiamo anche rinunciare alla nostra esistenza, ed è quello che fece Rabbi Akiva, che testimoniò nel momento del martirio appunto l'applicazione di questa regola. Bechol meudecha, che significa il più, il meglio di te, di solito viene inteso bechol mamonka, con tutto il tuo denaro, ma c'è anche un'altra interpretazione, da varakher bechol meudecha. Bechol meudecha significa, con un gioco di parole, meod, mitta e modè. Ci sono varie parole simili dello stesso suono. Bechol meudecha significa bechol mitta o middash e modè decha e vemmo dell'o. È lo stesso concetto che ho detto io. In qualsiasi modo, mitta è il criterio con cui lui ti misura, se ti, comunque lui ti considera e ti misura, tu devi comunque ringraziarlo di mod meod, con moltissimo. Quindi qua abbiamo tre significati possibili della parola meod, che significa di mod meod, moltissimo, mità, che è la misura con cui si misura, e mod è il ringraziamento. Quindi questa è un'altra interpretazione della parola meod. Poi si passa a un argomento in parallelo, lo yakiradam troshokene kdeshara mitra. Una persona non deve comportarsi in maniera leggera di fronte alla porta orientale, che c'è un anche nel concerto decime. Ci riferiamo al Bet HaMikdash, quando era costruito. E la porta orientale qual è? Era quella che guardava verso il sole nascente. Per capire di che si tratta, bisogna tenere presente che ci siete stati tutti quanti quando andate al Kotel. Il Kotel è chiamato il Kotel Maravi, il muro occidentale. La parte scoperta del muro occidentale non sta in corrispondenza del codice Akodashim, il codice Akodashim è un pochettino più a nord. In ogni modo, quando voi guardate il Kotel, state guardando, state a occidente e guardate verso oriente. Quando c'era il Bet HaMikdash funzionante nella spianata dei tempi, quella che adesso è la spianata dei tempi, il codice Akodashim era dalla parte più occidentale, cioè vicino al muro occidentale, ed era orientato ovest-est, per cui c'era una sorta di orientamento per cui il sole nascente illuminava le Hal, illuminava la parte, il Tempio di Gerusalemme, e la parte delle Hal era più alta rispetto alle altre, si scendeva progressivamente fino a uscire a oriente. La porta ad oriente era quella da cui, rivoltandosi indietro a occidente, si vedeva il tempio e le porte successive, cioè una serie di porte che portavano alla parte più sacra del tempio. Allora, nella porta più esterna, quella che va verso il Monte degli Olivi, era proibito comportarsi in maniera leggera, non scorretta, perché comportarsi correttamente non è mai consentito, era consentito comportarsi e non era consentito comportarsi in maniera frivola e irrispettosa. Ora, come voi avete stabilito, io non ho superato i miei tempi e quindi qua mi fermo, anche se la Mishnah non l'ho finita. Magari forse continua dal Colombo, visto che se l'era preparato.
Grazie Rav. Hazzar, diamo la parola adesso a Piattelli.
Bene, in omaggio all'iniziativa di dedicare questo Limbut allo studio della Mishnah, rispettando il nesso tra Mishnah, tra le lettere della parola Mishnah e le Shema, vorrei rifarmi al primo capitolo del trattato di Capodanno, rispetto a quello che possiamo dire in Yanad Yomah, domani sera, se Dio vuole, sarà Tu Bishvat, e questo capitolo parla anche di Tu Bishvat. Si ricorda infatti come nel calendario ebraico si trovano quattro capodanni. Il primo di Shevat è capodanno degli alberi, che vuol dire punto di riferimento per il conteggio delle decime, della orla, degli anni in cui è proibito usufruire dei frutti di un albero. E la Gemara dice perché proprio questo periodo, perché varie piogge sono passate, anche se qui a Tel Aviv si aspetta una grande pioggia per domani sera, e anche se il periodo a Tekufa di Tevet, cioè il periodo invernale, è ancora davanti a noi e finirà soltanto per Tekufa Nissan, il periodo della primavera. La Mishnah riporta due opinioni, quella di Shammai e quella di Hillel. Secondo Shammai, il caudale degli alberi si deve festeggiare il primo di Shevat, e secondo Hillel, il 15 di Shevat, come effettivamente noi facciamo. La Gemara non dà una spiegazione circa questa divergenza, e nemmeno è chiara se la posizione di Shammai sia effettivamente più rigorosa rispetto a quella più permissiva di Hillel, e l'unica ragione che possiamo trovare a questa differenza di opinioni rientra nei caratteri dei personaggi di Shammai e di Hillel. Come dire che Shammai è una persona estremo difensore dell'unità, non vuole dividere il mese, anche di fronte al tempo. Shammai è una persona dura, tenace, e quindi qui la fissazione di questa data ritroviamo il carattere di questo nostro maestro, mentre Hillel, che spezza il mese e dice che la festa è il 15, si rivela più maleabile e più aperto. Ma io non voglio parlare di questo, pur rispettando l'iniziativa di questo libro. Vorrei parlare di qualche altra cosa. Anche se lontano, io mi sento vicino a mia sorella Rossana, a Roberto, a Jonathan, per la grande tristezza, per il grande dolore che ha causato la dipartita di Chaim Vittorio Della Rocca. E sia da parte mia, da parte della mia famiglia, di mia moglie, dei miei figli, dei miei nipoti, di mie sorelle, di mio fratello, delle loro famiglie, partecipiamo alla velut, partecipiamo al dolore che in questo mondo, in questo momento, ti prende. Perché Chaim era parte della nostra famiglia, era parte molto importante, molto presente, per cui la sua dipartita lascia un vuoto, è come se una parte di noi stessi venga a mancare. Alha espressa nel Shulchan Aruch stabilisce che agli Averim non è permesso studiare Torah, per cui è previsto che possano studiare soltanto il libro di Ha, delle Lamentazioni, il libro di Giobbe e qualche salmo, non tutti i salmi, naturalmente anche di questioni relative al lutto. E per questo io voglio rifarmi in questo mio intervento al libro di Giobbe, pensando pure alla vecchia tradizione ebraica, che quando si fa una shkava con Talmid Chacham si fa precedere la preghiera con le parole prese appunto dal libro di Giobbe, Beachokma Miain Timatze, Beese e Kobina. Questo verso è ripreso dal capitolo 28 del libro di Giobbe, che si domanda dove si trova la sapienza, cioè se la persona che ha studiato, tra il Chacham che ha studiato tutta la sua vita, ha raggiunto la sapienza oppure no. Quindi voglio in qualche modo indugiarmi su questo capitolo 28, che è il capitolo della Chokhmah, il capitolo della sapienza. I capitoli che vanno dal 26 al 31 del libro di Giobbe costituiscono una risposta di Giobbe ai suoi amici. All'interno di questi capitoli troviamo il capitolo vero che costituisce una parte a sé, che non ha nessuna relazione con i discorsi precedenti e seguenti. È il famoso capitolo della sapienza. È una perla della letteratura ebraica che è importante per la forza perfezione, la sua onestà e la sua innocenza. I maestri si domandano che relazione questo capitolo possa avere con gli altri capitoli, col contenuto stesso del libro. C'è chi parla addirittura di un'interpolazione letteraria, cioè di un pezzo inserito lì a questo punto senza nessuna ragione, nessun collegamento con il resto del libro. Qualcun altro pensa invece che si tratta di una risposta di Giobbe a Elifas quando lo accusa se lui è depositario della saggezza di Dio, in maniera ironica, in maniera beffeggiatrice. Ma esaminiamo da vicino questo capitolo, che è molto interessante e molto importante. Comincia con le parole Yesh la keser muzza, poiché esiste per l'argento la miniera. I luoghi dove viene raffinato l'oro, il ferro viene tratto dalla terra e dalla roccia scaturisce il rame. E continua, l'uomo dissipa le tenebre, esplora i più profondi recessi, cerca le pietre occulte, riesce a raggiungere i luoghi più nascosti e quasi irraggiungibili e portare alla luce del sole le pietre più preziose, quali lo zaffiro, l'opale e la polvere d'oro. L'uomo stende la sua mano, continua il testo, stende la sua mano sul granito, rovescia dalle radici le montagne e le cose nascoste porta fuori dalla luce. Questo vuol dire che grandi sono le capacità dell'uomo e l'ingegno dell'uomo di trovare e di estrarre gli elementi necessari alla sua sussistenza, quali il ferro e il rame, oppure l'oro e l'argento necessari alla sua ricchezza e le pietre preziose necessarie al suo lusso. Però l'autore Giobbe si domanda, ma la sapienza dove si trova? Dov'è il luogo dell'intelligenza? L'uomo non ne sa la via, nessuno la trova sulla terra dei viventi. L'abisso dice non è in me, il mare dice non sta in me. E il testo aggiunge, non si ottiene in cambio d'oro e si compra al peso di argento e non si acquista con l'oro di Ofir, con l'onice prezioso, né con lo zaffiro, né col cristallo, non è con al suo confronto. Quindi è qualcosa di irraggiungibile la sapienza. E alla fine del capitolo rinnova ancora la domanda, la sapienza da dove si ricava e dov'è il luogo dell'intelligenza? Ed aggiunge, essa è nascosta agli occhi di ogni vivente, è celata dagli uccelli del cielo, l'abisso e la morte dicono, ne abbiamo avuto qualche sentore. Fin qua il mistero di questa saggezza, di questa sapienza, di cui l'uomo non sa dove sia e dove si possa trovare. Ma il verso 23 balena una prima risposta da parte dello stesso Giobbe. Dio solo la conosce. Dio solo conosce la via che li conduce, egli solo sa il luogo dove dimora, perché vede fino ai confini del mondo, scorge tutto che sta sotto il cielo. E la conclusione del capitolo 28, Giobbe afferma e disse Dio all'uomo, ecco, temere il Signore, questa è la sapienza, e fuggire il male è l'intelligenza. Insomma, all'uomo è dato scoprire e conoscere quello che è il mondo fisico. A lui non è dato conoscere e capire il mondo metafisico e soprattutto la residenza e che cos'è cosa sta alla base della sapienza e della saggezza. Come vedete, l'argomento centrale del capitolo è la saggezza, la Chokhmah. Che cos'è la Chokhmah? A che cosa si riferisce l'autore Giove in particolare? Molte parti della Bibbia fanno parte di quella che si chiama Sifut HaChokhmah, la letteratura della sapienza. È una antologia di interpretazioni che in qualche modo vogliono ricollegarsi con quelli che sono i temi fondamentali dell'esistenza umana, i problemi che l'uomo si pone e dei quali non trova una risposta. E quali sono questi due problemi? Sono i problemi della vita, il significato della vita, il problema della morte, il problema della creazione del mondo, la creazione, il problema dell'aldilà, il problema della giustizia divina, del premio e del castigo, tutti i problemi che non trovano una risposta, ma che trovano una formulazione, una domanda, un'angosciosa domanda anche nella Bibbia. Questa è la Sifut HaChokhmah. È un tema che noi troviamo spesso, soprattutto nei Salmi, nell'Ecclesiaste e nel Libro dei Proverbi. L'autore del nostro capitolo dice che questa sapienza è di Dio, è inaccessibile. E all'uomo, al quale Dio ha detto la sapienza che può raggiungere soltanto la fede, temere Dio, temere me, fuggire il male, la parte di sapienza che Dio ha assegnato all'uomo e non è metafisica trascendentale, ma tutta quanta pratica attuabile da parte dell'uomo. Il tema del timore di Dio è un tema ricorrente nella Bibbia stessa. Il Salmo 111 addirittura dice Reshit Chokhmah Yirat Hashem, all'inizio della sapienza c'è il timore di Dio. Il timore di Dio è la premessa perché l'uomo possa capire le ragioni dei problemi che lo angosciano, quello che sta alla base della sapienza. E alla fine del Coelet, dell'Ecclesiaste, si afferma appunto che l'essenza dell'uomo stesso è il timore di Dio. Rabbeinu Yonah di Gerona, che ha scritto un trattato, Sefer Eira, tradotto in italiano dal rabbino Alberto Sommer, ha dedicato un intero trattato a questo tema e ricorda come il timore di Dio non significhi soltanto timore della retribuzione, del castigo e del premio, ma una costante percezione della grandezza divina, fatto che rende impossibile qualsiasi trasgressione più grande, e più grande il timore, più forte sarà la fede in Dio stesso. Cioè il timore di Dio come remora, come qualcosa che trattiene l'uomo dal compiere trasgressioni. Dante Lattes, nelle sue parole finali al commento del libro del Coelet, a proposito del timore di Dio scrive: la conclusione a cui l'autore giunge, cioè la somma di tutto il suo discorso, è questa, che si deve temere Dio e osservare i suoi comandamenti, perché in questo consiste la meta di ogni vita umana, perché questo è il dovere di ogni persona e ciò che fornisce all'uomo la sua dignità e il suo pregio. E per concludere, voglio ricordare come il Talmud interpreta la fase di HaChokhmah Intimatze, la sapienza da dove si trova. Il Talmud di Sotan spiega la parola Ain, non intesa dove, ma come non, come negazione. E dice, Enat Torah מתקיימת אלא במי שמשים עצמו עין, כאילו אינו. Cioè la Torah si mantiene, si ritrova in quella persona che si dispone, che pone se stesso quasi alla nullità, al niente, a una condizione di umiltà estrema. In queste persone si trova la sapienza, la Chokhmah. E come esempio si porta la figura di Mosè. Mosè, secondo la tradizione, è riuscito a salire i 49 gradi della sapienza, della Chokhmah. Non ha raggiunto il 50°. Qual è stata la condizione per Mosè di salire i gradi di questa elevazione intellettuale? È stata l'umiltà. Famoso era la virtù della umiltà di Mosè Rabbeinu. Mosè Rabbeinu, che sale sul monte Sinai, assiste alla rivelazione di Dio, la traduzione della Torah, una manifestazione mai più ripetuta nella storia dell'umanità, in questa grande situazione avrebbe potuto scendere dal Sinai, rinchiudersi in un castello, un monastero, diventare una specie di santone per tutti, per tutta l'umanità. Invece la Torah dice Vayel Moshe Elaam, Moshe scese verso il popolo. Cioè Mosè, dopo questa esperienza, che discende in mezzo al popolo, in mezzo alle beghe del popolo, insegnare la Torah al popolo di Israele, ascoltando i problemi, le questioni vissute dal popolo stesso, immergersi nella società ebraica. Questa è la grandezza di Mosè. E in qualche modo nasce un confronto la figura di Chaim, che era peculiarmente Shliach Tzibur. La sua attività la svolta come inviato del pubblico della Chazaruz. Lui saliva in Tevah e presentava davanti a Kadosh Baruch Hu i problemi, le situazioni, i dolori, le sofferenze della comunità, e cercava di dare una risposta a queste situazioni. Chi lo ricorda? La preghiera Hashem Bekol Shofar recitata da Chaim, quando con incidenza insisteva dicendo a Dio: togli il chiodo che affligge e che fa soffrire il popolo, riferendosi alle sofferenze, ai dolori, alle aspirazioni della sua comunità, degli ebrei che affluivano in Beta Knesset. Poi, quando scendeva da Tavah, si immergeva di nuovo in mezzo alla comunità, ai suoi problemi, alle sue richieste, alle sue sofferenze. Come la shunamita della storia biblica del profeta Elisha, anche Chaim diceva «Betoch ami anochi yoshavet», anche io vivo in mezzo al mio popolo. Lui ha vissuto in mezzo al suo popolo, e agli occhi del suo popolo, della sua comunità, Chaim appariva come un tzaddik. Un tzaddik che personalmente mancherà tantissimo. Allora voglio salutare Chaim nel suo viaggio ultraterreno con le parole tradizionali dell'Achre Fanecha Tzitkecha, che vod Hashem Yasfecha, che la tua Tzidaka, il tuo fatto di essere stato un tzaddik, possa camminare davanti a te e la gloria di Dio possa accoglierti e premiarti. Amen.
Chazak Rav, grazie mille. Diamo ora la parola a Rav Bachbut.
Bene, buonasera a tutti, buonasera Roberto, Jonathan, ovviamente, e buonasera a tutti. Ci conosciamo da così tanto tempo. Diciamo che, come ho detto, per me è stato un improvviso, anche se in effetti sapevo che Chaim non stava molto bene, però speravo ancora di poterci tornare a parlare, magari camminando qualche volta insieme, ma pensando alla Mishnah da leggere, cercare anche di commentare, ho fatto due cose. La prima, la scelta della Mishnah. La scelta della Mishnah è Perek Revi'i, la Mishnah Aleph, di Pirkei Avot. La seconda cosa è di trovare qualche fonte collegata a Corpo. E allora ho pensato di utilizzare due testi. Uno è un testo che mi ha regalato Roberto della Rocca, anni fa mi ha regalato un testo su una sera rotta, e da qui partirò anche per vedere alcune cose che ci sono nel testo. E poi anche il momento di testo che, in cui è ricordato che l'ha avuto Roberto in quanto rabbino di Venezia, quando ha provveduto a aiutare a ristampare questo libretto, perché a volte che è la traduzione fatta da Simone Calimani e Jacob Saraval, e che è un libro con la traduzione, con un linguaggio sicuramente non più attuale, ma userò questo linguaggio anche perché mi sembra che sia bene sempre ricordare un Tamid Chacham insieme ad altri Tamid Chachamim che hanno dato hanno contribuito in posti diversi all'insegnamento della Torah. Allora, il capitolo 4 della Mishnah dice questo: Benzoma Omer, Ezeu Chacham, Alomed Mikolatam. Benzoma dice: chi è Chacham? Sapiente, saggio, colui che studia da ogni uomo. La traduzione qua, il figlio di Zoma diceva: qual è il savio? Colui che sa apprendere da ciascuno. Giusto il verso che dice: da tutti i miei precettori e maestri ho appreso. Va bene, qual è la fonte? Quindi mi colme la medaglia scarti, e quindi così dice Benzoma. Perché è chiamato Benzoma e non è un Ra, non è chiamato Rabbi? Sappiamo che Benzoma, che è anche famoso per tanti motivi, adesso vedremo, Benzoma comunque era un grande Tamid Chacham, un grande Darshan. Era famoso per essere uno che quando lui faceva della Shot tutti quanti costavano ad ascoltare. Allora, noi abbiamo che c'è un verso in Irmiau, in Geremia, che noi tra l'altro leggiamo come Aftarà proprio di Tisha B'Av, in cui c'è scritto: al italel chacham bechokmato, al italel agibor bikurato, e al italel yashir biyoshro, che in bezot italel amitalel, askel veyadoti, i beele chafasti neumashem. Cosa dice Geremia? Non si lodi il sapiente, il saggio nella sua sapienza, non si lodi il potente nella sua forza e non si lodi il ricco nella sua ricchezza, ma di questo si loderà chi vuole lodarsi, asken veyadoa oti, cercare di conoscermi, cercare di intelligere Hashem, chi be'ele chafasti, perché io in questo io in questo quello che desidero. Allora, che cosa viene Benzoma a dirci? Che ci sono, al di là di quello che dice Geremia, ci sono degli aspetti della Chokmah che invece sono importanti, che l'uomo deve usare. Lui dice sostanzialmente che non deve lodarsi, no, di queste cose, se non appunto a scherzi e adoroti. In che modo? Adesso vediamo attraverso la Mishnah. So che non ho molto tempo, cercherò di mantenere nel mio massimo 8 minuti che sono a disposizione. Quindi abbiamo citato il verso 119, il verso di Teili, mi colme la metà di scaldi. E poi dice Ezeu Gibor, chi è potente, chi è forza, è la traduzione qua di questo libro che qui è citato anche Roberto nella traduzione. In questo libro è scritto: qual è il forte? Colui che vince la sua tentazione, giusto il verso che dice: meglio è il sofferente che il forte, chi domina la sua volontà più di chi prende una città. Quindi qui dice Ezeu Gibor, Alcovesce Tizrol, Cedeman, qui cita Mishle, Proverbi, Tov Erech Appai Migibor, Moshel Beruchò Milochedin. Quindi il chi è potente, quello che è in grado di dominare il proprio istinto. Quindi c'è una forma di geura, di forza, di potenza che è richiesta, dice, non quella che noi normalmente pensiamo che sia la potenza, ma la potenza che riguarda la propria capacità di dominare se stessi. Poi dice Ezeu Ashir, chi è ricco, Asameach Bechelko, colui che è contento della sua parte, di quello che gli è toccato, c'è Neman, Yegiach, Kappecha, Kitochel, Ashrecha, Betullah. Sempre nei Salmi 128 che dice la fatica delle tue mani quando mangerai, Ashrecha, beato te, Betullah, che sarà bene per te. E Benzoma diceva, Ashrecha, Baolamazè, felice in questo mondo, Betullah, e sarà bene per te nel mondo a venire. E poi conclude con una cosa che non c'è nella profezia di Geremia, c'è Ezeu Mechubad, è l'ultimo aspetto, Amechabed et Abiriot, colui che rispetta le creature, la traduzione qui di Saravale è questa, che qual è l'onorato? L'onorante, giusta il verso che dice, perché i miei onoranti onorerò e coloro che mi disprezzano saranno avviliti. Appunto, chi mi chabedai achabed, coloro che mi rispettano, mi onorano, io rispetterò qui Hashem, che sta parlando nelle parole di del profeta Samuele, le mette in bocca di Dio, achabed, io onorerò coloro che mi onorano, e bosai yekal, coloro che mi disprezzano, io li leggerò, io considererò di poco conto. Quindi, qui troviamo alcuni aspetti che, pensando a tutto quello che è scritto in questa Mishnah, penso che si adattino benissimo alla figura di Chaim, perché effettivamente sia per quanto riguarda il fatto di Chokhmah, che ha studiato, ma non solo Chokhmah, ma Chokhmat Chaim, che ha imparato dalla vita molte cose certamente che non si trovano nei libri, perché nei libri ci sono molte cose importanti, ma quello che c'è nella vita non c'è nei libri. E Chaim ha avuto una vita che è partita da un'esperienza veramente molto triste, il patriota del suo padre, eccetera. Quindi questa qui è Chokhmah, è Chokhmat Chaim. Capacità anche di dominare se stesso, cercare di non andare in escandescenza. Mi sembra sembrata una persona molto posata nel suo modo di reagire alle cose che gli capitavano. E certamente non c'è dubbio che era contento di quello che poteva fare, dell'insegnamento che poteva dare. Io me lo ricordo appunto quando insegnava ancora nella scuola ebraica di Roma, è stato anche collega di mia moglie, Mimma, insomma hanno lavorato insieme, mi sembra molto bene. E anche l'ultimo punto che è Mechabed et Abiriot, che era capace di rispettare le persone, che anche se era un chacham, però rispettava anche la persona più umile. E non era uno che si desse delle arie, questo assolutamente no. E quindi pensando a Chaim, ho pensato che questa era la Mishnah che forse poteva in qualche modo descriverlo meglio. Chi era Benzoma? Benzoma, che è l'autore di questa Mishnah, sappiamo, è uno dei quattro che è entrato nel Pardes, uno dei quattro che è entrato nel mondo misterioso della mistica, eccetera, e per il quale è detto Itziz Verifka. Lui ha cercato di vedere al di là di quello che poteva anche lui stesso capire ed è stato colpito. E dice appunto che è diventato un po' strano, insomma, dopo questi suoi studi, questo Benzoma, è chiamato Benzoma non col suo nome, perché è Shimon, perché non aveva ancora raggiunto la Semicha. Lui è anche l'autore della Mishnah successiva, è chiamato Ben Asai, per esempio, perché non avevano raggiunto la Semicha. Quindi direi questo è il primo aspetto, è che comunque, anche se qualche volta Chaim, sì, abbiamo parlato anche di cose un pochino più profonde, di Kabbalah, eccetera, però si è sempre tenuto a cose più concrete, non è andato a cercare cose veramente misteriose e si è fermato alle cose che erano comprensibili, quindi ha cercato anche di trasmettere ai suoi allievi quello che lui riusciva veramente competente a capire e non andare al di là di quello che l'uomo è in grado di capire. E poi per quanto riguarda l'ultimo punto che era Samea special call, era contento di quello che faceva, gli piaceva insegnare, raccontava anche e con grande entusiasmo quando capitava di parlare di quello che i suoi allievi gli avevano insegnato, cioè, come la medaglia scalpi mi dai il termine, ho imparato dai miei allievi più di quanto io non abbia imparato anche dai miei maestri, e raccontava delle cose bellissime che gli allievi gli avevano insegnato, perché era questo che è la cosa che piaceva di più a Chaim, gli piaceva insegnare, non c'è dubbio che più non era solo un chacham, ma era anche un melamed, uno che insegnava ai ragazzi, ha insegnato per moltissimi anni, ogni tanto incontravano qualcuno che dicevano questo è il mio amore. Non c'è cosa più grande che non quella di essere ricordato attraverso i propri allievi e poi attraverso i propri figli e i figli dei propri figli. Quindi penso che da questo punto di vista Chaim può essere soddisfatto di quello che ha fatto, di quello che ha lasciato, perché non lo ha lasciato, lo ha tramandato attraverso i figli, attraverso Roberto, attraverso adesso Ethan, e continui ancora nella sua strada della Torah per studiare veramente Torah, diventare un Tamil Chacham, e in questo modo sicuramente il nonno sarà molto felice. Non soltanto Shecha Baolam Azeh, ma anche Asherò Vettollo per la destra, bene per lui nel mondo a venire. Il ricordo quindi di Chaim non è soltanto però nella famiglia, è veramente, come ha detto prima anche a Fettelli, è nella comunità, perché era, come ha detto, era Betoch Ami Ani Yoshev, abitava, stava in mezzo alla gente. Questo si può, ogni volta che si passava si vedeva tutti quelli che lo incontravano, tutti, era conosciuto da tutti per quello che aveva insegnato. Ho scritto una cosa, non la ripeto, e che ho avuto veramente l'occasione di stare insieme a lui in certi momenti molto, molto particolari, e ho imparato da lui anche il mio rapporto con questa situazione, la morte, come si affronta e come ci si rapporta alle persone che in quel momento sanno che stanno per morire, ma dare forza a queste persone è molto importante. Questo è che è un modo anche per ricordare come ci si deve comportare in certe situazioni. Allora io concludo ricordando un po' che ancora abbiamo molte cose da imparare, tutti coloro che hanno imparato qualcosa hanno il dovere di andarla a insegnare, questa è la cosa importante, di non fermare l'insegnamento a se stessi, ma tramandarlo anche alle persone vicine, perché non bisogna essere rabbanim per insegnare. Questo è. Qualsiasi ebreo ha il dovere di insegnare a un altro una cosa che lui ha imparato, e questa cosa l'ho colpito, l'ho convinto, la deve insegnare anche gli altri. E il suo ricordo sarà di benedizione per tutti. Volevo anche ricordare Rossana, che non vedo in questo momento, non riesco a vedere Rossana nel video, e mi capiterà, penso, prossimamente di incontrarla. Shalom a tutti.
Grazie mille Rav Chazak Baruch, e do la parola adesso a Rav Umberto Piperno.
Parlare dopo maestri di un rapporto particolare, speciale tra maestri e Talmid, appunto del nostro Morè, del nostro Rav, ricordiamo fondamentalmente non solo le sue qualità di insegnante, ma le sue qualità di uomo, di una specialità che ci ha trasmesso appunto nell'essere a nostra volta Morim e Rabbanim. Per questo ho scelto insieme le Mishnayot Yud Bet Yud Gimel del quarto capitolo, in cui si dice a nome di Rabbi Lazar ben Shamua, Yehi kevod talmidcha chaviv alecha kishelach, sia l'onore del tuo alunno caro a te come il tuo. L'onore del tuo amico come il timore del tuo maestro e il timore del tuo maestro che moraccia mai, come il timore del cielo. Innanzitutto abbiamo quattro figure e due parole, Kavod e Morà. Per Kavod si parla del Talmid, il Kavod verso un alunno, e non sempre, soprattutto da insegnanti non di materie ebraiche, si riceve quella stessa attenzione appunto che un Rav pone al Talmid più dei propri figli. Che ti sia cara come la tua, quindi il Kavod che una persona deve avere di se stesso, che comunque non è in qualche modo obbligatorio, mentre il timore del cielo è certamente obbligatorio, come il timore del maestro, che è parallelo a quello dei genitori, del padre e della madre. Ecco, allora, quel Kavod che la Torah ha voluto obbligarci, ha voluto chiederci, Kabed et avicha ve et imecha, nel rapporto, diremmo, generazionale, diventa in qualche modo un rapporto più alto, sia nell'amicizia, sia appunto nel timore del maestro. Ma che c'entra l'amico con il Talmid? Sottolineano i commentatori che normalmente scegliamo un amico per avere un vantaggio o per fare qualcosa insieme. Ebbene, il Talmid è il nostro partner dello studio e anche nella preparazione che anticipa lo studio, e quindi sia un vantaggio appunto pari a quello dell'amico. Non solo, ma poi queste due forme di onore, cioè quello verso il Talmid e quello verso l'amico, persone che fanno superare il proprio ego, il proprio egoismo, vengono assorbite dal timore, e non vuol dire paura, verso il proprio maestro. Perché appunto Kavod e Morà, come siamo obbligati nei confronti dei genitori, sia di onorarle fisicamente, sia Morà timore di non fare certe cose, non sedersi al loro posto, non prendere la parola davanti a loro, ebbene, certamente non è facile. È una mitzvah difficile da mettere in pratica, come Talmidim, come Mbanim, ma appunto ci chiede Rabbi Elazar di sublimare appunto questo Kavod in una dimensione più alta, che appunto viene ad essere nel maestro il riflesso di Kadosh Baruch Hu, il riflesso di chi ci ha portato al mondo e soprattutto, dice il Maral, di chi ci ha dato l'intelletto. Ed ecco perché è collegata alla seconda parte della Mishnah successiva, però i maestri hanno voluto mettere in mezzo Rabbi Yehuda, che dice di stare attenti, Vezeir Betalmud, stai attento quando studi, perché Shegagat Talmud o Lezadon. La colpa involontaria dello studio, cioè un insegnante che non prepara la lezione o che dice involontariamente qualcosa di sbagliato, è come se fosse un comportamento colpevole. Quindi una responsabilità dell'insegnante e diremmo la mutazione, l'intensificazione della colpa da colpa lieve in colpa molto grave. Per finire, l'immagine che ci dà Rabbi Shimon, ci sono tre corone, la conosciamo, la corona della Torah, la corona del sacerdozio, la corona del regno, ma la corona del buon nome sale su tutte queste. Allora, innanzitutto, se le corone sono quattro, perché i maestri ci dicono che sono tre? Inoltre, c'è forse un accenno alla ripartizione dei poteri, perché la Torah non rappresenta solo gli intellettuali. Certamente il sacerdozio e la stirpe reale potevano essere la dimensione, diremmo, dell'equilibrio tra poteri. No, ci sono altri elementi. Innanzitutto il rapporto con il santuario, quelle corone che erano intorno alla Aron HaBerit per la Torah, all'altare per i Kohanim e allo Shulchan HaZav, al tavolo d'oro che rappresenta il regno. Ma il Maral va ancora più avanti. Abbiamo in parallelo tre elementi dell'uomo: il Sechel, l'intelletto, l'anima, che viene purificata appunto attraverso i Korbanot, e il corpo, a cui deve pensare appunto il politico, la materia. Certamente questi tre elementi hanno un berit della Torah, lo berit Yom HaLaila, un berit che è un atolam, un berit con la discendenza di David. Cioè sono tre elementi fondamentali per lo Stato, per la comunità, per ciascuno di noi. Ma questa quarta corona, quella del Shem Tov, innanzitutto non è collegata alla materia. Non c'è un arredo del Bet HaMikdash che si riporta al buon nome. Così come è qualcosa che non può essere messa sulla testa, bensì è qualcosa che non ha limiti, è qualcosa che è posta appunto non per ultima, ma che sale o le anche a bene, perché senza il buon nome non avrebbe senso né la corona della Torah, né la Keunah, né il potere. Saper guadagnare Tov Shem Mishem Tov, saper guadagnare questo buon nome, appunto, dicono i maestri, il Maral nel suo commento al Pirkei Avot, che certamente è anche in funzione della Torah, e quindi ecco perché tre e non quattro. Cioè quelle persone che hanno studiato Torah e la applicano con sensibilità sapranno appunto portare e guadagnare il Shem Tov. Ma certamente, appunto, per terminare, abbiamo avuto la fortuna di avere un maestro che è sempre stato esemplare nel rapporto con i suoi talmidim, non li ha mai umiliati neanche quando questi sbagliavano, è sempre stato esemplare nella preparazione delle lezioni, ma soprattutto di queste tre Ketarim, cioè mettere insieme l'intelletto, l'anima, il cuore della Tefillah simile al Kohen Gadol, e diremmo l'attenzione per i problemi quotidiani come appunto il Keter Malkut ci propone, l'attenzione per la vita di ogni giorno. E soprattutto l'insegnamento che ci ha sempre dato di portare il nostro nome con onore, fare in modo che appunto i nostri vestiti siano sempre bianchi. Ecco, mi piace ricordare il Morè Rav Chaim della Rocca nel suo vestito bianco quando faceva matrimoni, quando appunto svolgeva questo ruolo così importante di unire due persone e fare in modo che altri talmidim si unissero ai innumerevoli talmidim che lui ha formato. Toda rabba.
Grazie Rav Hazakoru. Diamo adesso la parola a Rav Colombo.
Bene, allora Rav Disegni ha fatto una Mishnah che comincia con la lettera Memma, perdon, con la lettera Chet di Chaim. Io vorrei fare una Mishnah con la Yud, che comincia con la lettera Yud, appunto del nome Chaim. Questa Mishnah, Leilui Neshama de Maalat Arav Rabbi Chaim ben Reuven Milaroka Menuchato Began Eden. La Mishnah, che comincia con la lettera Yud, si trova nel trattato di Yoma. Nel trattato di Yoma è scritto capitolo 8, la Mishnah numero 1. Yom, ecco la lettera Yud, Yom HaKippurim Asur Ba'achilah Uvishtia. Nel giorno di Kippur, o il giorno di Kippur, è vietato mangiare e bere. Ora, si noti che noi chiamiamo di solito il giorno di Kippur, come ho fatto anch'io, Yom Kippur, ma nella Mishnah il giorno di Kippur è al plurale, Yom HaKippurim. La motivazione per cui il giorno di Kippur è in realtà si chiama Yom HaKippurim, perché ci sono due espiazioni, che sono le espiazioni per le mitzvot commesse verso HaKadosh Baruch Hu e le mitzvot commesse verso le persone. Per questo motivo il nome di Kippur è al plurale. È interessante che secondo il Malbim la parola Kippurim deriva da un'altra parola della Torah che si trova all'inizio della parasha di Noach, quando si chiede a Noach Vechafarta mi bait umichutz bakofer. Vedete che il nome Kippur in qualche modo è un gioco di parole con il kofer. Kofer significa la pece. Quello che HaKadosh Baruch Hu dice a Noach: se tu non vuoi far entrare la punizione all'interno dell'arca, tu la devi mettere della pece. La pece si chiama kofer, e in realtà il Yom Kippur serve all'essere umano in modo che la punizione che HaKadosh Baruch Hu manda nel mondo rimbalzi sull'uomo, cioè non entri dentro l'uomo come l'acqua non è entrata all'interno all'interno dell'arca. Ora, Yom Kippurim Asur Ba'achilah Uvishtia, quindi Yom Kippur è vietato mangiare e bere, Uvir Chitzah è vietato lavarsi, Usiha di Yom Kippur è vietato ungersi con dell'olio, Uvin Ailat Asandal è vietato mettere delle scarpe, Uv Tashmish Amita è vietato avere delle unioni sessuali. Però, dice la Mishnah, e così continua, Ve'amelech Ve'akallah Il Chatzu e Penem, il re e una sposa possono lavare il volto, perché devono apparire sempre come persone adeguate. E la donna incinta può mettere le scarpe di Yom Kippur. Questa era l'opinione di Rabbi Eliezer, mentre i Chachamim dicono tutto vietato, anche il re e anche la sposa e anche la donna gravida non può mettere delle scarpe. Adesso quello che io farò, chiaramente molto velocemente, vorrei rivedere tutta questa Mishnah, però riportando in un sunto, il riassunto di un riassunto, ovviamente, i commenti di Rabbi Ovadia da Bertinoro e il commento di Gershon Shaul Yontov Lippmann, ben Nathan Levi. Rabbi Ovadia da Bertinoro nasce in Italia nel 1455, morirà a Gerusalemme nel 1515, mentre Yom Tov Lippmann Heller, lui nascerà invece in Germania nel 579 e morirà a Cracovia nel 1654. Vediamo il commento che riportano questi due grandi Chachamim su questa Mishnah. Innanzitutto quello che dice la mia Padre Bertinoro è per quale motivo di Yom Kippur ci sono 5 divieti. Perché non 6, perché non 7, perché non 4? In realtà solamente i primi 2 sono veramente vietati dalla Torah, anzi il primo, uno solo, il mangiare e il bere, perché il mangiare e il bere è in realtà un unico divieto. E spiega Rabbi Obadiah Bertinoro che una persona che mangia di Yom Kippur deve essere punito con la pena del karet. Non tutti sono d'accordo, secondo alcuni la pena del karet è solamente per persone che non fanno il Brit Milah, i figli, e per persone che non fanno Pesach. Secondo Rabbi Obadiah Bertinoro la pena del karet colpisce una persona anche che mangia o beve di Yom Kippur. La domanda però che rimane e che ci spiega Rabbi Obadiah Bertinoro è per quale motivo di Yom Kippur ci sono 5 divieti. Perché quando si parla del Yom Kippur, nella Torah si dice de Yom Kippurim te'annu et nafshotechem. Te'annu et nafshotechem, io lo tradurrò, non so se è una traduzione precisissima, ma significa umilierete le vostre persone. E nel riferimento a Yom Kippur è scritto nella Torah, sparso nella Torah, per 5 volte la mitzvah di umiliare le proprie persone. Ecco perché di Yom Kippur ci sono 5 divieti, 5 cose che sono vietate di Yom Kippur. Le prime, il mangiare e bere veramente forti, mentre le altre sono solamente un divieto rabbinico, però tutto in qualche modo, anche quando i rabbanim vietano qualche cosa, trovano sempre un accenno alla Torah, visto che nella Torah la parola umiliare il proprio corpo di Yom Kippur compare 5 volte, 5 sono i divieti di Yom Kippur. Questo è il commento di Rabbi Obadiah da Bertinoro. Però il re e la sposa possono, se vogliono, visto che devono apparire in modo dignitoso, possono invece vestirsi, possono veramente lavarsi. E questa era l'opinione di Rabbi Eliezer, però i Chachamim non sono d'accordo con Rabbi Eliezer. Stranamente, la halakha va secondo Rabbi Eliezer. Di solito quando un Rav dice una cosa e la maggioranza dei Chachamim dicono un'altra cosa, si va secondo la maggioranza. Invece dice la Gemara che Rabbi Eliezer è quello che dice Rabbi Eliezer è giusto. Una sposa, e che cosa si intende per sposa? Una donna che si è sposata e si trova nel primo mese di matrimonio, visto che deve apparire bella e dignitosa di fronte al marito, in modo che il marito abbia il piacere di essersi sposato, la donna può lavarsi il volto, e un re ovviamente può lavarsi perché deve apparire come si deve. Questo perché c'è scritto nel libro di Yeshaya, proprio in riferimento ai re, Melech beyofiot chezena enecha, i tuoi occhi devono vedere un re nel suo splendore, e quindi il re ha bisogno di una dignità. Quello che spiega Rabbi Obadiah Bertinoro è ovviamente un insegnamento del Talmud nel trattato di Tanya. Adesso io vorrei però vedere quello che aggiunge e spiega Yom Tov Lipman Heller, il Tosafot Yom Tov, al commento di Rabbi Obadiah da Bertinoro. Perché spiega Yom Tov Lipman Heller, lui dice: ma se di Yom Kippur mangiare e bere, ma da dove si impara che di Yom Kippur è vietato mangiare e bere? Non c'è scritto di Yom Kippur è scritto te annuet ravshotechem, che dovete umiliare le vostre persone. Ma dove è scritto che io per umiliare me stesso io devo digiunare? Non posso né mangiare né bere. E dove sono scritti gli altri divieti che noi abbiamo citato, il lavarsi, l'ungersi e via dicendo? Ci deve essere in qualche modo una fonte per dire che queste cose sono vietate. Allora spiega Rabbi Yom Tov Lipman Heller, da dove io imparo che di Yom Kippur è vietato mangiare e bere dalla Torah? Perché se uno va a leggere nella parasha di Ekev, lì c'è scritto Vayanecha Vayariveha Vayachilecha Etaman. Vedete che qui si trova la parola innui, te annue tramshotechem. Cioè nella parasha di Ekev è scritto Akadosh Baruch Hu ti ha umiliato e fatto provare la fame, ecco che qui si parla che l'umiliazione è legata alla fame, poi ti ha nutrito di manna. Per venirti a dire che molto spesso il popolo ebraico, e così ha pagato sempre nella sua storia, prima è stato buttato nel baratro più profondo, ma è dal baratro più profondo che il popolo ebraico in qualche modo è cresciuto. E quindi secondo Yom Tov Lipman Heller è da qui che i Chachamim imparano, da questo gioco di parole, Vayyanecha, Vayyaharivecha, ti ha umiliato e ti ha affamato, che di Yom Kippur per essere umiliati bisogna avere fame. E da qui si impara che di Yom Kippur è vietato mangiare dalla Torah. Ma da dove si impara adesso? Questo è il divieto della Torah. Ma da dove si impara che di Yom Kippur è vietato lavarsi? La spiega Yom Tov Lipman, che è scritto nel libro del Mishneh, nel libro dei Proverbi, Ma'im Karin al Nefesh Ayefa. Scritto nel libro dei Proverbi, una buona notizia da un paese lontano è come acqua fresca. E spiega Yom Tov Lipman che non c'è scritto Ma'im Karim Be Nefesh Ayefa, che l'acqua in qualche modo ti fa stare bene. Se tu metti dell'acqua addosso, secondo quello che è scritto nel Mishlei, tu in qualche modo rivivi, ti senti felice. E non c'è scritto se tu bevi dell'acqua, ma in Karim be nefesh, dentro il tuo corpo, ma al nefesh, sopra il tuo corpo. E da qui spiega Yom Tov, che da qui si impara che il non lavarsi di Yom Kippur è un'umiliazione, ti fa stare male, e quindi vedete che tutti i divieti che riportano i Chachamim non sono divieti inventati o noi pensiamo che, ma devono avere sempre e comunque un accostamento, un legame con quello che è scritto nella Torah. Da dove si impara che di Yom Kippur non ci si può ungere con creme, con olio? Allora, lui lo riporta perché c'è scritto nel libro di Daniele, quando Daniele ha visto il lutto di Gerusalemme, il lutto di Gerusalemme distrutta, Daniele che cosa dice? Io non ho mangiato cibo. E poi che cosa non ho fatto? Vessoch lo sahti, io non mi sono unto di olio. Per sentire il dolore, io non mi sono unto di olio. E subito dopo che cosa è scritto? È scritto che Daniele vede un malach che gli preannuncia che tra un po' la Babilonia verrà distrutta e che il popolo ebraico potrà tornare in Eretz Israel per ricostruire il Beit HaMikdash. Ma Daniele, per sentire il dolore della distruzione, così è scritto, lui non si unse di olio oltre a non mangiare. E da qui spiega Yom Tov Lipman, da qui noi impariamo da questo versetto che di Yom Kippur non ci si deve ungere. Tashmish Amita, la quarta cosa che è vietata è il Tashmish Amita, cioè l'unione sessuale. Ma da dove imparo che di Yom Kippur è vietato avere un'unione sessuale? Deve comparire in qualche modo una umiliazione. Allora, quando Lavan, e questa è una cosa interessante perché noi ogni tanto impariamo la Torah anche da Lavan, cioè impariamo la Torah anche dai Goim, Lavan, quando dice a Yaakov, adesso tu te ne vai a casa tua, tu te ne torni da tuo padre, tu ti porti via le mie figlie, però gli dice, in te anne et benotai, ecco ancora una volta la parola in noi, la parola umiliazione, guai a te se umili le mie figlie. E nel commento di Rashi, che ricava il suo commento dal Talmud, il Lavan gli ha detto, guai a te se t'azzardi a non avere delle unioni sessuali con le mie figlie. E da qui si impara che non avere un'unione sessuale è una forma di umiltà per la donna e anche per l'uomo, è una forma di in noi. Poi quello che spiega Yom Tov Lipman Heller, lui si ferma qui e in realtà lui non ci dice da dove arriva il divieto di mettere delle scarpe. Io non l'ho trovato, Yom Tov Lipman non lo spiega nessuno, solamente un commento che io ho trovato deriva dai Hasidim, che la parola ne illat asandal, che vuol dire praticamente legare le scarpe, ne illat potrebbe arrivare anche dalla parola alia, che in qualche modo vuol dire salire. Nel momento in cui tu metti una scarpa, tu sali dal terreno. E se una persona in qualche modo sale dalla terra, è una persona che ha kavod, una persona che cade a terra, che ha il suo corpo legato a terra, è una persona che ha un innui. Ma questo lo dicono i Hasidim, mentre io non ho trovato nessun collegamento con qualcosa che è scritto nel Tanakh. Bezrat Hashem, se i Rabbanim riusciranno a darmi una mano, in qualche modo io potrò capire anche questo. Solamente io vorrei concludere con quello che il versetto che abbiamo letto prima, quando nel versetto abbiamo detto che il re si può lavare, anche se questo secondo Rabbi Eliezer, per quale motivo? Perché un re va visto in tutta la sua dignità. Questo compare proprio nel libro di Yeshaya. Io vorrei solamente velocissimo riportare quello che dice il Talmud Yerushalmi, e non il Talmud Bavli, che viene citato da Rabbi Ovadia da Bertinoro, ma quello che dice il Talmud Yerushalmi sul fatto che il re deve avere una grande dignità. Il Talmud dice: chi è il re? Il re non è solamente un re, ma deve essere, ma un Rav è un re. Un rabbino deve essere un re e un rav deve avere una grande dignità. Infatti racconta il Talmud che Rabbi Hanina, un giorno Rabbi Hanina andò da Rabbi Yudan, da Fakle Gabella Vush Utnite, e lui si presentò da Rabbi Yudan, però con un abito che non era un abito come si deve, non era molto elegante. E allora il Rav gli disse: Chazor, tornatene immediatamente a casa e vatti a vestire con l'abito più bello che hai, perché un Rav, quando gira tra la gente, deve essere sempre con un abito dignitoso. Perché c'è scritto proprio nel libro di Yeshaya: un re deve avere una grande dignità. E quindi un Rav che non ha una dignità anche nel suo modo di vestirsi è un rava che in realtà non si merita un grande kavod. E allora continua il Talmud e dice: Rabbi Yohanan, anche Rabbi Yohanan un giorno andò dal solito Rabbi Yudan e anche lui portò un abito carino. Gli rispose Rabbi Yudan: anche tu tornatene a casa, io non voglio assolutamente persone che non si vestono con grande dignità, perché un Rav non deve avere una dignità solamente interiore, deve avere una dignità anche esteriore. Io mi ricordo che un Rav che abitava a Gerusalemme, anche se non nacque in Polonia, ma un Rav che abitava a Gerusalemme, molto famoso, che era Rav Wuttner, quando lui faceva shiur, prima di cominciare il shiur, lui faceva così, era un rav molto severo. Lui girava tra i talmidim. Rav Wuttner è morto nell'anno 1982, quando io già ero in Eretz Israel, ma purtroppo non ho mai avuto il modo di sentire le sue lezioni, che tanto non avrei capite. Quindi Rav Wuttner, prima di cominciare il suo shiur, girava tra i talmidim, lui controllava come i talmidim erano vestiti, lui controllava se negli abiti dei talmidim c'erano delle macchie, se lui trovava un talmid trasandato, anche se lui, se il talmid era molto bravo, Rav Wuttner gli diceva: ti chiedo scusa, ma questo non è kavod la Torah. Kavod la Torah lo si deve riconoscere anche nel vestiario. E Rav Wuttner faceva uscire le persone che non si presentavano vestite in modo dignitoso. Allora io vorrei concludere proprio con questo, dicendo che tra le tante cose che si possono dire su Rabbi Chaim, e sono state dette questa sera e anche le sere precedenti, tutte cose che sono assolutamente giustissime, ovviamente, ma c'è una cosa che tra le tante cose che io ricordo di Rava della Rocca, ed era la sua eleganza, come lui faceva molta attenzione ad apparire come Rava. Lui non era mai trasandato. Rav Piperno ha ricordato che Rav della Rocca si presentava con un abito bianco, ma anche quando toglieva il suo abito bianco di Yom Kippur, Rav della Rocca si presentava sempre con una eleganza, un vestito, perché lui ci teneva moltissimo a far vedere verso l'esterno che cos'è un Rav. E noi, Rabbanim, dobbiamo imparare da persone del genere. avere un grande vestito non significa avere, essere un borioso. Ha detto giustamente prima Rav Piattelli, quando ha detto a Chochmame Ain Timatze, Rav della Rocca, Rav Chaim della Rocca, era una persona di una grande umiltà, però lui aveva un abito, un vestito, lui verso l'esterno doveva apparire come un Rav, e su questo noi dobbiamo assolutamente imparare. Essere un Rav lo si deve dimostrare anche verso l'esterno.
Grazie Rav Chazak, e purtroppo per motivi medici Maschil Cesare non è più riuscito a raggiungerci e quindi siamo costretti a chiudere. Ricordiamo, ringraziando chiaramente sempre tutti gli oratori a Barin che sono intervenuti stasera a nome di mio padre e mio zio Jonathan, Maschil Efradi è presente, quindi do la parola a lui. Scusate, ma non avevo proprio visto entrare.
Buonasera a tutti, scusate, sono connesso pochi minuti fa, in effetti sono uscito proprio da qualche minuto dal reparto Covid, mi scuso se parlo dall'ospedale, ma penso che anche questo sia un merito di More della Rocca e della sua famiglia, di in qualche modo far uscire parole di Torah dal posto dove, in qualche modo, da un posto come quello dove lui si è spento. E dove ci sono tante persone qua nei piani di sopra, nel nostro ospedale, che stanno combattendo questa malattia, e quindi far uscire parole di Torah da qua credo che sia un segno molto importante e un altro merito da scrivere a lui e alla sua famiglia. Bishut Rabotai, col permesso dei miei maestri, io pensavo di portare una Mishnah del Pirkei Avot, la Mishnah 18 del terzo capitolo, e cercherò di essere rapido perché capisco che siamo proprio tarda serata e quindi cerco di essere veloce. La Mishnah dice questo: Rabbi Elazar ben Azaria Omer, im en Torah en derech eretz, im en derech eretz en Torah, im en chokma en ira, im en ira en chokma, im en dat en bina, im en bina en dat, im en kema en Torah, im en Torah en kema. Questa è la prima parte della Mishnah, che in alcuni testi è divisa in due, quindi ce n'è una successiva, e in altri testi invece la Mishnah prosegue, proprio perché queste sono parole ancora di Rabbi Elazar ben Azaria, che dice: Uaya Omer, Kolche Kokmato Merubeni Masav, Le Maudome, Le Ilanche Anafab Merubim, Becherashab Meuatim, Beruach Ba, Beokato Beofato Al Panam, Sheneemar, Beaya Kearar Bearava Belo Irek Yavotov, Beshachan Haririm Bamidbar, Erez Melea Velo Teshev. Aval, Kol Shema Asab Merubim Mechokmatole Maudome, Leilan Shanafab Muatim Veshurashab Merubim, Sheafilu Kol Arukot Sheba Olam Baot Noshavot Bo, En Mezizino Tomi Mechomoshe Neemar, Yake Ez Shatul Al Maim, Veal Yuval Yeshallach Shorashab Velo Irek Yavok Hom Veya Leuranan, Uvishnat Batzoret Loidag Velo Yamish Measot Peri. Che cosa vuol dire questa Mishnah, questa lunga Mishnah? La traduzione che riportano gran parte dei maestri è la seguente: Rabbi Elazar ben Azaria diceva, se non c'è Torah non c'è buon costume, ma se manca il buon costume manca anche la Torah. Se non c'è saggezza non ci può essere timore di Hashem, ma senza il timore di Hashem non si acquista nemmeno la saggezza. Chi non ha intelligenza non ha conoscenza, ma se uno manca di conoscenza non può avere intelligenza. Se non c'è farina non c'è Torah, ma senza Torah non ci può essere farina. La seconda parte invece dice questo, sempre appunto Rabbi Elazar ben Azaria, dice: chi ha una saggezza superiore alle sue buone azioni, a che cosa assomiglia? Assomiglia a un albero dai molti rami, dalle scarse radici, che quando viene un vento viene sradicato e rovesciato, secondo quanto è detto dal profeta Yirmia, appunto, e sarà come un cespuglio in una landa e non vedrà quando verrà il buon tempo, e abiterà i luoghi aridi del deserto, in una terra in qualche modo salmastra e non abitabile. Questa è appunto una citazione di Geremia, al capitolo 17, il verso 6, e dice: colui che invece ha più buone azioni che cultura, che cosa assomiglia? A un albero dai pochi rami e dalle grandi radici, per cui se anche tutti i venti del mondo venissero a soffiarvi contro, non lo muoverebbero dal suo posto, secondo quanto è detto, e sarà come un albero piantato presso l'acqua, che nella corrente stende le sue radici e non soffre quando viene il caldo, e la sua foglia sarà fresca nell'anno della carestia. E non si seccherà, né cesserà di produrre i suoi frutti. E questo sempre è il profeta Geremia al capitolo 17. Allora, questa Mishnah intanto ci viene detta da un rabbino molto famoso. Rabbi Elazar ben Azariah è un Tannà della terza generazione, era molto noto, e lo troviamo citato appunto anche nella Gadà. Ricorderete Amar Rabbi Elazar ben Azariah, no? Quel pezzo della Gadà in cui c'è questa citazione di quello che lui disse: apriamo il Seder di Pesach, tra le prime brani del Seder di Pesach, proprio con una citazione di questo maestro. Quindi era un maestro molto famoso, ma fu protagonista di un episodio molto importante nel Talmud, quando esautorarono Rabbi Gamliel, che era stato in qualche modo troppo severo o poco rispettoso nei confronti del suo maestro, e dopo varie ipotesi su vari rabbanim che potessero sostituire Rabban Gamliel, la scelta ricadde proprio su Rabbi Elazar ben Azariah, che era però molto giovane, e quindi c'erano dei dubbi su di lui, ma in realtà per la sua grande sapienza fu scelto come Nassi del Sinedrio e Rosh Yeshiva. E quindi è una figura molto importante questa che ci sta dicendo questa Mishnah, e questo, dandoci questo insegnamento. Che cosa ci dice? Ci sono in qualche modo una serie di coppie che sembrerebbero essere in contraddizione l'una con l'altra, perché se non ce n'è una non ci può essere l'altra, ma in realtà quello che ci dice poi appunto Rabbi Elazar è che in qualche modo queste due coppie che lui prende in analisi l'una dopo l'altra non sono esclusive, cioè non si escludono l'una con l'altra, ma semmai sono necessarie l'una all'altra, in qualche modo si complementano, si compenetrano, sono una il complemento dell'altra. Vorrei soffermarmi, c'è una Mishnah molto, molto importante, molto difficile, ma proprio per motivi di tempo vorrei soffermarmi solo su un'espressione, quella che dice Immen Torah, se non c'è la Torah, se non c'è la legge, se vogliamo tradurre così, non c'è il Derech Eretz, e se non c'è il Derech Eretz è il Torah. Ma che cosa intendiamo noi per Derech Eretz? Derech Eretz è un'espressione che non è del tutto univoca. Potremmo tradurla come l'abbiamo tradotta qua: il buon costume, il costume morale. In ebraico moderno Derech Eretz vuol dire appunto educazione. Però secondo molti Chachamim vuol dire anche Derech Eretz avere un'occupazione pratica, avere un'attività. E quindi il consiglio che ci sta dando qua Rabbi Elazar ben Azariah è quello che non ci si può occupare solamente di Torah, ma bisogna in qualche modo associarlo a un'attività pratica, a fare qualche cosa, cioè non essere solo degli asceti, non essere solo delle persone intellettuali, non essere solo qualcuno che studia solo Torah ma poi non mette in pratica appunto le mitzvot, o comunque non ha una pratica con le persone, con la gente, con un lavoro. E un'altra possibile interpretazione è quella di Derech Eretz, è quella di avere delle qualità morali, di etiche, di carattere. Quindi delle volte ci sono persone che magari studiano Torah, che delle persone che sono dei grandi filosofi, dei grandi sapienti, dei grandi studiosi, ma dall'altro lato mancano in qualche modo di qualità etiche o morali, cioè il comportamento. Allora, in qualche modo manca, se manca l'una, manca anche l'altra. Un'ultima citazione, e sto per concludere, ce la dà Rav Hirsch, che ci dice che Derech Eretz è in qualche modo una cultura generale, cioè non puoi essere solamente uno studioso di Torah, ma devi avere anche una cultura generale. Cioè il suo motto era, di Rav Hirsch, era Immen Torah en Derech Eretz, cioè Torah in Derech Eretz, cioè la Torah deve andare con la cultura generale. L'ultima spiegazione che posso dare è quella di che cosa vuol dire proprio letteralmente Derech Eretz, in qualche modo la strada della terra, cioè avere i piedi per terra, essere una persona che in qualche modo ha la sua strada in mezzo agli altri, in mezzo alla terra, non in mezzo alla terra quella dei contadini, ma in mezzo alla strada, in mezzo alle persone, cioè essere uno che ha la sua strada, il suo percorso in mezzo alle persone. Allora, perché ho voluto prendere questa Mishnah per ricordare il More della Rocca, per Mezio Vittorio? Perché l'ho voluta ricordare? Proprio anche per la seconda parte. Intanto perché Zio Vittorio era una persona che aveva un'occupazione pratica, cioè non era una asceta solamente dello studio, è stato un grande studioso, ma è stato uno che le cose le metteva in pratica, con le sue tefillot, con le sue mitzvot, con le sue derashot. Era uno che non era solamente un sapiente, ma in qualche modo aveva delle caratteristiche morali, di cuore, era una persona dolce, affabile, sensibile, e quindi non era uno solamente che studiava, era uno che accompagnava lo studio della Torah insieme al suo cuore e lo dava a tutti. Quindi era una persona che associava la Torah al Derech Eretz, a comportamenti e etici, alla sua moralità. E inoltre era una persona che aveva non solo la cultura della Torah, ma una cultura generale. Gli piaceva leggere il giornale, gli piaceva leggere i libri, gli piaceva leggere le filosofie, gli piaceva andare allo stadio, gli piaceva avere la cultura non solo della Torah, ma di tutto, per stare vicino alla gente. Ed era uno che aveva Derech Eretz, cioè aveva i piedi per terra, stava in mezzo alla gente. Era un rabbino, era uno con tanta kokmah, ma era uno che gli piaceva stare in mezzo alla gente. Aveva Derech Eretz, aveva i piedi in mezzo alla terra, in mezzo alla gente, era una persona concreta. Allora, per questa persona concreta, che cosa ci dice Rabbi Elazar ben Azaria? Che era una persona che la sapienza non superava le sue azioni, ma si compenetravano. Anzi, a volte le sue azioni erano superiori alla sua sapienza. E che cosa succede a persone come queste, ci dice Rabbi Elazar, che hanno radici profonde e che anche se dovessero soffiargli contro tutti i venti del mondo, non lo sradicherebbero. Le sue radici chi sono? Sono i suoi figli, sono i suoi nipoti, sono la sua famiglia, i figli dei fratelli del More della Rocca, i figli delle sorelle, tutta gente che ha i piedi per terra radicati, e quello che lui lascia, quello che lui ha trasmesso a queste persone, sono le sue radici nella terra, e anche se dovessero soffiargli tutti i venti forti del mondo, non l'hanno sradicato, ma anzi, lui ha lasciato le foglie, ha lasciato l'albero con delle radici profonde, che sono tutte queste persone così attaccate alla Torah, che sono non solo la sua famiglia, ma anche tutti i suoi talmidim, e lo vediamo in queste lezioni. Grazie a tutti.
Grazie mille, Chazak Baruch. E ringrazio di nuovo tutti e vi ricordo che domani sera, appunto, dicevo, l'appuntamento è alle ore 21 e per permettere a tutti di svolgere il sere di Tu Bishvat, quindi ci vediamo domani alle 9 numerosi per l'ultimo incontro e l'ultimo studio insieme. Buona serata a tutti.